Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la terza puntata del ciclo dedicato a cinque protagonisti del pianoforte bebop, oggi diciamo così dimenticati. E in questo incontro ci troviamo di fronte al terzo dei grandi pianisti bianchi del bebop, Al Haig, più conosciuto rispetto agli italo-americani George Wallington, ovvero Giacinto Figlia, e Dodo Marmarosa, è anche quello che ha inciso più dizzy, soprattutto al fianco di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, che in diverse delle loro registrazioni storiche hanno chiamato il pianista del New Jersey nel loro gruppo. Haig era nato nel 1924, quindi coetaneo dei due pianisti già analizzati e citati, e ha avuto la carriera più regolare, proseguita senza interruzioni sino alla sua prematura scomparsa avvenuta nel 1982. Al Haig ha avuto una solida formazione musicale, sia come pianista sia in campo teorico. Ha studiato anche arpa, clarinetto e sassofono, al punto che all'inizio degli anni 40 suonava il piano in un'orchestra da ballo e il sassofono in una banda. Si ispirava come Bud Powell a Billy Cale e poi a Teddy Wilson, ed è diventato sostanzialmente, grazie agli insegnamenti di Dizzy Gillespie, uno dei massimi artefici del bebop pianistico, simile ma anche diverso per certi aspetti da Bud Powell. Con Gillespie e Parker ha suonato nella famosa tournée californiana del 1946 ed è stato presente in molti brani chiave della storia del bebop. Ascoltiamolo infatti in due capolavori incisi l'11 maggio del 1945, che fa sempre bene ogni tanto riascoltare, e cioè Soul Peanuts e Sure Enough, con appunto Gillespie alla tromba e Charlie Parker al sax alto, più Charlie Russell al contrabbasso e Sid Catlett alla batteria.
Salt peanuts. Salt peanuts. Thank you.
Erano due pagine eccezionali del 1945, prima Saul Peanuts e poi Shaun Huff, cioè brani che hanno dato veramente un'identità precisa al bebop. Era ovviamente il quintetto del trombettista Dizzy Gillespie e del sassofonista Charlie Parker, con Al Haig al pianoforte, Charlie Russell al contrabbasso e Sid Catlett alla batteria. E il pianista bianco si rivela assolutamente all'altezza della situazione, tiene alto sempre il livello della musica, pur dovendo suonare dopo due giganti come Parker e Gillespie. Il suo fraseggio è perfettamente legato al bebop e lui riconobbe che fu proprio Gillespie, come dicevo in precedenza, a insegnargli molto nel modo di trattare i song e da tutti i punti di vista, ritmico, armonico, espressivo. Del resto non è un caso se tra il 1948 e il 1950 fu il pianista principale di Charlie Parker, e se poi nel 56-57 fece ancora parte dell'orchestra di Gillespie e poi più avanti delle Bop Reunion che il trombettista riuscì a realizzare. E se lo vollero al loro fianco anche musicisti come Ben Webster, Coleman Hawkins e Teeny Grimes, che era il chitarrista di Art Tatum, beh, qualche motivo ci sarà pure stato. Nel 1949 lo chiama con sé anche una giovane stella del sassofono tenore, Stan Getz. E allora ascoltiamolo con il grande sassofonista in un brano che Iger riarmonizzò per l'occasione. Si tratta di Indian Summer, una registrazione del 1949, e oltre a Getz e al giovane pianista ci sono Gene Ramey al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Classe del sax tenore Stan Getz del pianista Al Haig nel 1949 in un brano riarrangiato dallo stesso pianista intitolato Indian Summer. Con loro c'erano Gene Ramey al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Avrete notato come la superba tecnica pianistica e il sovrano controllo della tastiera di Haig gli permettessero di suonare sempre in maniera rilassata, adattando con efficacia le armonie bop al pianoforte. La mano sinistra è sempre discreta, sostiene la destra e il solista con l'appoggiatura appropriata. appropriate e soprattutto lascia spazio alla voce melodica. Gli assoli poi sono brevi, vanno nel segno della concisione, della sintesi tra un pensiero chiaro e ben orientato e un autentico impatto emozionale. Queste sono caratteristiche non comuni che si sono mantenute nel corso degli anni. E infatti facciamo un ampio salto temporale. Ascoltiamo per esempio Al Haig nel 1978 in un quartetto diretto insieme al bassista Jamil Nasser, che per anni fu il partner di Ahmad Jamal. Si tratta di una registrazione londinese completata dal tenorista Art Timmen e dal batterista Tony Mann. Ecco, da questo disco ascoltiamo il brano di Duke Ellington, I Let a Song Go Out of My Heart.
Thank you.
a Haig nel 1978 in I Let a Song Go Out of My Heart in quartetto con Jamil Nasser al contrabbasso, poi Tony Mann alla batteria e Art Temen al sassofono tenore. Lucido, espressivo e come sempre un autentico distillatore di note. In effetti, ascoltandolo, ci si convince che Haig non abbia mai suonato note senza pensarle prima, tanto il suo linguaggio è un linguaggio coerente, oltre che comunicativo, e logico nella narrazione, come abbiamo ascoltato, pulito e preciso dal punto di vista tecnico. Haig ha attraversato il bebop con autorevolezza, apprezzato e stimato da tutti i musicisti, sia bianchi sia neri, e ha poi suonato negli anni 50 anche con Chet Baker, con i chitarristi René Thomas e Jimmy Rennie, e tra l'altro con quest'ultimo ha preso parte ad un importante concerto alla Carnegie Hall nel corso degli anni 70. Dal 1960 sino all'82, l'anno della sua scomparsa, avvenuta a soli 58 anni, si è poi esibito come solista nei club di New York, così, molto semplicemente. E proprio in questa veste lo ascoltiamo nel 1977 in un album in piano solo, in cui interpreta anche brani di Bud Powell. E qui bisogna dire che Bud Powell, che è stato ovviamente il maestro principale del pianismo bebop, è stato sì un suo riferimento, ma è stato anche un musicista da cui ha saputo staccarsi e che in fondo ha rappresentato l'altra parte di quello che è stato il mondo del pianoforte jazz nel periodo del bebop. Questi due brani, che sono Parisian Thoroughfare e Whale, ci consegnano un pianista ancora brillante dal punto di vista tecnico, molto preciso, che sa utilizzare perfettamente le due mani sulla tastiera, riuscendo ad ottenere un'autonomia di tratto che non molti pianisti dell'epoca bebop e post-bebop erano riusciti a raggiungere. E allora, con queste due composizioni di Powell eseguite nel 77 da Al Haig, Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.